Fratelli e sorelle, pace del Signore. Questa sera è un onore che il Signore mi concede di trovarmi qui in mezzo a voi. E ringrazio il fratello pastore, il fratello prudente di questo invito che mi ha rivolto per meditare insieme a voi la parola del Signore. Non voglio dimenticare di darvi saluti da dove veniamo, da anche Masmechlen, anche se non sanno che siamo qui stasera, ma sanno che quando siamo in Italia noi frequentiamo sempre le comunità e portiamo i loro, scusate, cari inviti e cari saluti. Gloria al Signore. La fede cristiana è molto più che soltanto dottrina. È molto più che teoria, la fede cristiana è pratica di vita. Questa è la fede cristiana, pratica di vita. E stasera voglio meditare insieme a voi. In Romani capitolo 12, dal verso 9 in poi, la parola del Signore, dove ci parla proprio di questo, la fede cristiana e pratica di vita. Signore, aiutaci a praticare quello che crediamo, aiutaci a praticare quel che diciamo, aiutaci a praticare la tua benedetta parola. Romani capitolo 12, dal verso 9 in poi, leggiamo la parola del Signore. L'amore sia senza ipocrisia. Abborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amor fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate tra voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Grazie, Signore, per questa parola e questa sera chiediamo la tua unzione, mentre insieme la meditiamo per il nostro bene. Ti lodiamo nel nome di Gesù per quest'altra bella occasione che ci concedi. Il nostro Salvatore, benedetto in eterno. Amen. Gloria al nome del Signore. Prendete posto. Gloria al Signore. Allora, fratelli e sorelle, sentite. L'amore sia senza ipocrisia e ogni versetto è molto corto. E volendo, si può fare una predicazione su ogni parte di questi versi, ma naturalmente non è il mio obiettivo stasera. Il mio obiettivo è di mettere in risalto che la vita cristiana non è soltanto teoria, è pratica. Pratica. Un giorno quando saremo davanti al Signore, il Signore non ci chiederà che cosa hai creduto, ci chiederà cosa hai fatto. Ben hai fatto, mio fedele servitore. Allora ci accoglie. Questo è quel che farà il Signore. Ci chiederà cosa abbiamo fatto della nostra vita che oggi professiamo e diciamo siamo cristiani. La prima cosa che voglio far risaltare stasera è proprio una parte di questo testo che quanto allo zelo non siate pigri. La pigrizia, sia nella vita di ogni giorno, sia nella vita spirituale, rovina la nostra esistenza. Persone che non hanno mai prosperato, ma hanno avuto la possibilità, ma la pigrizia li ha bloccati e hanno rimandato a domani. Qualcosa che bisognava fare oggi, hanno detto, lo faccio domani. E quando il domani è arrivato, hanno rimandato a domani. E quando quel domani è arrivato, hanno rimandato all'altro domani. Per finire, non hanno mai realizzato niente nella loro vita, proprio a causa della loro pigrizia. Signore, liberaci dalla pigrizia spirituale, perché se la pigrizia normale, la pigrizia umana, materiale, ci rovina la salute, perché anche la salute viene rovinata dalla nostra pigrizia, quando non siamo energici, quando non vogliamo fare niente, rovina la nostra salute e rovina il nostro stato, tante volte anche economico. La pigrizia spirituale rovina la nostra salute spirituale e rovina la nostra conoscenza della parola del Signore. Ci impoverisce spiritualmente se siamo pigri nello spirito. Signore, aiutaci a non essere pigri, ma ad essere zelanti, zelanti. Lo zelo, se dobbiamo stasera pensare un po' allo zelo, cosa possiamo dire? Lo zelo è quel che ti fa superare gli ostacoli. Lo zelo non vedi le difficoltà. Lo zelo, no, vedi le difficoltà, ma non li vedi ingigantite. Vedi le difficoltà come sono, ma lo zelo che hai nel servire il Signore ti aiuta a superare le difficoltà. Signore, facci essere zelanti, zelanti nelle tue vie, zelanti nella comunità, zelanti nel rapporto fraterno, zelanti nell'amare l'opera tua. Perché sentite, fratelli e sorelle, se manca questo zelo per l'opera del Signore, mi chiedo cosa ci resta. Non ci resta più niente, ci resta soltanto un formalismo religioso. Se invece siamo zelanti, noi faremo di più di quel che tante volte pensiamo di poter fare, perché lo zelo diventa per noi un motore di slancio e andiamo avanti nel glorificare il benedetto nome del Signore. Lo zelo non ci fa vedere le difficoltà più grandi di come sono. Lo zelo ci aiuta a servire il Signore e ad amare la fratellanza. Infatti Paolo a Tito, sapete cosa dice? Dice qualcosa di molto interessante. Io il versetto qui me l'ho scritto per non doverlo cercare in questo momento. L'apostolo Paolo dice a Tito: egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che egli appartenga, zelante in buone opere. Gesù non ci ha salvati soltanto perché fossimo salvi tranquilli nel nostro angoletto aspettando il suo ritorno, il giorno del Signore, e così belli comodamente tranquilli senza zelo nella pigrizia. No, il Signore ci ha salvati per formarsi un popolo zelante. Gloria al Signore. E questo è uno degli aspetti che bisogna forse in questi tempi martellare tanto nelle nostre comunità. Fratelli, il Signore ci vuole zelanti, ci vuole zelanti. E zelanti significa impegnati, attivi, coraggiosi. Aiutaci, Signore, ad essere così come Tu ci chiedi. Gloria al nome del Signore. Certe volte è bene che pensiamo indietro, non che torniamo indietro, perché a quel momento faremo la fine della moglie di Lot, che divenne una statua di sale, anche se noi materialmente non lo diventiamo, ma se torniamo indietro. Ma se guardiamo indietro, dovremmo guardare da dove siamo stati presi, dove il Signore ci ha portati Egli mi ha tratto da un fango pantanoso e mi ha portato sulla roccia dei secoli che è Cristo Gesù. Dovremmo qualche volta guardare indietro da dove eravamo per dare un'altra volta una boccata d'aria fresca al nostro zelo e glorificare il nome del Signore. Gloria a Gesù. Ma questo testo, fratelli e sorelle, non si limita soltanto a questo. Io non posso citare tutto il passaggio che abbiamo letto, ma un altro aspetto voglio sottoporre alla mia e alla vostra attenzione. Allegri nella speranza. Generalmente quando si parla di speranza c'è un senso negativo, tanti sperano un domani migliore, ma non hanno niente di concreto su cui basare questa speranza, è qualcosa di vago. Noi invece la speranza che abbiamo non si basa, si basa su qualcosa di solido, perché Cristo Gesù è la nostra speranza di gloria. Gloria al Signore. Noi abbiamo una speranza ed in questa speranza dobbiamo essere allegri, allegri nella speranza. La speranza che abbiamo in Gesù deve diventare per noi il motore, se così mi posso esprimere, che ci rende allegri ogni giorno. Anche se qualche volta affrontiamo qualche difficoltà, affrontiamo momenti e giorni tristi che non vorremmo affrontare, ma che dobbiamo affrontare perché la vita è così, nell'animo nostro ci deve restare quel sentimento di allegrezza, perché Gesù è la nostra speranza di gloria. Gloria al nome del Signore. Guardate, quale speranza avevano i primi cristiani? Che ci fosse stato un governo mondiale, un governo dell'impero romano che avrebbe durato secoli e secoli? No, l'impero romano è finito, dopo alcuni secoli è scomparso dalla storia l'impero romano. Quale speranza avevano i cristiani del primo secolo? Avevano come speranza il ritorno del Signore. Per quello dicevano: Maranatha, il Signore viene, il Signore ritorna. Questa era la loro speranza, gloria al nome del Signore. E mentre noi aspettiamo il ritorno di Gesù, la nostra speranza di gloria, ebbene il nostro spirito si solleva e noi affrontiamo la vita di ogni giorno con tanto coraggio. Perché sono stati coraggiosi i cristiani del primo secolo in tutte le persecuzioni che hanno affrontato, di cui di certuni ne troviamo la storia nelle pagine della Scrittura, del Nuovo Testamento? Perché erano così coraggiosi? Perché avevano l'allegrezza nella speranza del glorioso ritorno di Gesù. E questo non dobbiamo dimenticarlo mai. Tante volte presi dalle faccende della vita di ogni giorno, noi dimentichiamo che Gesù un giorno ritornerà per prenderci e per portare la sua Chiesa nella gloria. Gloria al nome del Signore. Sì, Gesù è la nostra speranza di gloria. Gloria al nome del Signore. E stasera questo sentimento, Gesù, nostra speranza di gloria, ci deve aiutare mentre andiamo a casa, mentre siamo a casa stasera, a pensare: Gesù, tu un giorno ritornerai, non so quando, non conosco il giorno, non conosco l'ora, non conosco il momento, perché è l'insegnamento che tu ci hai dato, ma noi ed io aspetto il tuo glorioso ritorno mentre vivo la vita di tutti i giorni. Forse mi trovi in un determinato posto, forse in un altro posto, so che tu verrai e rapirai la tua Chiesa da ogni parte del mondo. Gloria al nome del Signore. Un altro aspetto che c'è in questo testo che abbiamo letto stasera, che ci fa riflettere, è proprio questo: pazienti nella tribolazione. siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione. Ah, fratelli, le difficoltà della vita, le difficoltà della vita. Chi vorrebbe le difficoltà della vita? Sono convinto che nessuno vorrebbe una vita con delle difficoltà, con delle tribolazioni. Ma sentite, dice la Scrittura, pazienti nelle tribolazioni. Tante persone, quando tutte le cose vanno bene, hanno un ringraziamento a Dio, e quando le cose vanno male pronunciano parole che non onorano né il Signore e neanche loro. Sì, pazienti nella tribolazione. Avete pensato che tante volte siamo tribolati per le situazioni economiche? Avete pensato che basta stasera qualche ministro importante nel mondo, un personaggio importante, pronuncia qualche frase e le situazioni economiche del mondo possono cambiare e domani mattina ci troviamo con delle grandi sorprese? Avete mai pensato a questo? Basta un personaggio importante che dice qualcosa, che fa le sue analisi delle situazioni economiche del mondo e tutto può cambiare. Fratelli e sorelle, tante volte la salute può cambiare. Ci troviamo bene, ci sentiamo in buona salute, ci sentiamo in piena forma. Non abbiamo da lamentarci. E poi passano 24 ore, se passano pure 24 ore e ci sentiamo male. Lì sì, pazienti nelle tribolazioni. Questa è la vita cristiana. La vita cristiana non è quella che io ringrazio il Signore soltanto quando tutte le cose vanno bene, vanno a favore, vanno a gonfie vele. Io ringrazio il Signore anche quando ho delle difficoltà nella vita, non importa di quale genere di difficoltà, gloria al Signore. Dobbiamo ricordarci sempre però che nelle tribolazioni possiamo contare sempre sull'aiuto di Dio. E allora non siamo disperati. Disperati sono quelli che affrontano tribolazioni e non vedono via d'uscita. Quelli sono disperati. Ma un credente, un cristiano, una cristiana che affronta tribolazioni sa che può pregare il Signore e sa che Dio può intervenire in favore. Gloria al nome del Signore. Quanti credenti si sono trovati in difficoltà, hanno pregato il Signore e poi, permettetemi di dire questo, con loro grande sorpresa hanno visto che Dio ha operato in loro favore. Perché tante volte è vero che noi preghiamo, preghiamo con fede, preghiamo e sappiamo che Dio ascolta le nostre preghiere, però quando vediamo il risultato dell'intervento di Dio, noi stessi che abbiamo pregato ne stiamo sbalorditi e diciamo: Signore, grazie, perché tanto non me l'aspettavo. Gloria al nome di Gesù. Guardate un pochino, immaginava Elia quando era nella tribolazione che in un determinato momento Dio gli mandava dei corvi a portare da mangiare. Avete pensato? No, non se lo immaginava Elia, non pensava mai ai dei corvi che gli avessero portato da mangiare. Ed è che a un certo momento vede arrivare un corvo, due corvi, tre corvi e gli lasciano lì da mangiare. Immaginate? Elia è rimasto sorpreso di quel modo di operare di Dio. E noi tante volte restiamo anche sorpresi di come Dio opera il nostro favore, anche pregandolo con fede. Gloria al nome di Gesù. E guardate, un altro aspetto importante che si trova nel testo che abbiamo letto è quello della preghiera. Perseveranti nella preghiera. Guardate, la preghiera per noi come credenti non è un portafortuna. Avete pensato? Noi preghiamo il Signore, ma non con il senso di pronunciare preghiera come portafortuna, assolutamente, perché in questo caso non dobbiamo aspettarci niente, perché la preghiera che innalziamo al Signore non è per un portafortuna, perché noi non crediamo in riti, in preghiere, in cerimonie, portafortuna. Noi preghiamo con fede e tante volte alla fine della nostra preghiera diciamo: Signore, sia fatta la tua volontà. Gloria a Gesù. C'è tanta gente che fa riti per essere fortunati. C'è tanta gente che ha oggetti intorno al collo, nel proprio portafoglio, come portafortuna. C'è tanta gente che prega aspettando la fortuna. No, noi aspettiamo le benedizioni di Dio, non aspettiamo la fortuna, non abbiamo dei riti per la fortuna. Grazie al Signore, grazie a Dio che ci ha fatto comprendere questo. Io avevo un parente, un cognato con più precisione, e prima della conversione, siccome da dove veniva lui, dal suo paese, si credeva che se trovi la pelle di un serpente e la pieghi e te la metti nel portafoglio e te la conservi nel portafoglio, quella è per te un portafortuna. E lui per tanti anni nel suo portafoglio aveva questa pelle di serpente come portafortuna. Ha capito questa quando ha conosciuto Gesù, e quando ha capito che quella era soltanto una pelle di un animale, di un serpente, non era più di quello, e non doveva aspettarsi niente di quello. Grazie al Signore che Gesù ci ha salvati, fratelli e sorelle, e ci ha liberati da tutte queste ignoranze culturali, no, ignoranze spirituali che ci sono nel mondo. Grazie al Signore. Sì, anche quando preghiamo e la risposta non arriva nella forma e nei tempi che noi desideriamo, noi continueremo a pregare sempre. Tanto semplice, non ci stanchiamo di pregare, perché la parola lo dice: non stancatevi di pregare, pregate in ogni tempo. Noi continueremo a pregare, perché certe volte il silenzio di Dio o il ritardo di Dio è per farci fare esperienze e per farci dipendere da Lui. Guardate, questo episodio biblico che tutti quanti conosciamo. Lazzaro si ammala, lo fanno sapere a Gesù, che era circa 10 ore di cammino distante. Mandano Maria e Marta, mandano un messaggero a Gesù: Gesù, vieni subito, perché il tuo amico Lazzaro sta morendo. Nel frattempo Lazzaro muore, questi arrivano da Gesù, e sapete che fa Gesù? Parte subito. No, la scrittura ci dice che Gesù si trattenne dove si trovava ancora 2 giorni. Non sapeva Gesù che Lazzaro era morto? Non sapeva Gesù che Lazzaro era malato e che doveva andare subito, secondo l'idea delle due sorelle, Marta e Maria? Ma sicuro che Gesù lo sapeva. Ma Gesù non ha fretta. Strano questo comportamento. C'era il piano di Dio in quel che doveva succedere. E allora, dopo 2 giorni, Gesù si mette in cammino per andare a trovare queste due sorelle che avevano perso il loro fratello, e che poi la scrittura ce lo presenta come l'amico di Gesù. Lazzaro, il tuo amico, sta male. Gesù se la prende con comodo, senza fretta. Tante volte quando succede qualcosa, quando l'ambulanza non arriva in tempo, 5 minuti, 10 minuti di ritardo, ebbene, può dipendere la vita di una persona. Gesù avrebbe voluto poteva fare come ha fatto con il centurione. Il ragazzo era guarito, senza che Gesù era presente, mentre invece no. E allora, una volta che Gesù arriva lì, notate questo particolare. Marta va incontro a Gesù e gli dice: Maestro, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Sei arrivato con ritardo. Sei arrivato con ritardo. In un racconto precedente c'è Maria e Marta. Maria ai piedi di Gesù, che ascolta gli insegnamenti. Marta affaccendata nelle faccende di casa, aveva Gesù come ospite. E Maria ai piedi di Gesù. È Marta che rimprovera Gesù e gli dice: guarda, ma senti, ma mia sorella, invece di stare ai piedi tuoi, perché non viene ad aiutarmi? E Gesù dice: Maria ha scelto la buona parte. E in questo caso è Marta la prima che va da Gesù. E Maria sta in disparte, non corre andare a trovare Gesù. Talmente grande era la sua delusione. Mi hai dato tanti insegnamenti, mi hai parlato, e adesso che mio fratello stava male, hai perso tempo per venire. Quindi la prima è Marta che va a dire a Gesù: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. La seconda, quando Marta dice a Maria: Maria, che stai facendo? È arrivato Gesù. Va all'incontro. E a quel momento Maria si decide, va a trovare Gesù e gli dice esattamente le stesse parole: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma Gesù cosa gli dice? Questo è avvenuto per la gloria di Dio. Quando a noi sembra che Dio ritarda, fratelli e sorelle, ricordiamoci che il Signore non ritarda mai, non è mai in ritardo, mai. E se qualche volta noi lo invochiamo e non vediamo l'esaudimento della nostra preghiera, non è che Dio non ha sentito, udito la nostra preghiera, non è che non è intenzionato a non venire incontro ai nostri desideri, ma ha un piano per la nostra vita. Gloria al Signore. C'è questo versetto nella parola del Signore: invocami nel giorno della distretta, io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai, e se tardo aspettami. Se tardo aspettami, perché il ritardo di Dio non è il ritardo di Dio, è il ritardo secondo noi, perché Dio non ha calendario, non ha orologio, non ha cronometro, ha il suo tempo per intervenire nelle nostre vite. Gloria al nome del Signore. E allora siamo perseveranti nella preghiera. Non vediamo i risultati subito, ma non è un problema nostro. Abbiamo presentato il problema al Signore. Quindi ci siamo liberati dal problema, lo abbiamo presentato al Signore e Dio sa quando deve intervenire. Gloria al nome del Signore. Ed un altro aspetto voglio analizzare con poche parole stasera. Il male. Il male, fratelli e sorelle. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. La nostra risposta al male è agire male, ma non è quello che ci insegna la parola del Signore. E per questo questa sera voglio meditare per me e per voi questo testo biblico sotto l'ottica la vita cristiana pratica. È contro la nostra natura. Se qualcuno ci offende, la nostra natura si ribella a questa offesa e tante volte siamo portati ad offendere, se non in misura maggiore, forse nella stessa misura. Siamo portati e come credenti dobbiamo avere questo autocontrollo spirituale di non lasciarci vincere dal male, ma di vincere il male. Dio ci insegna mediante la sua parola: abbiate tra voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Sentite, fratelli, non è sempre facile, ma quello deve essere il nostro impegno se ubbidiamo alla parola del Signore. La parola del Signore ci dice questo, che questo è il comportamento che dobbiamo avere. E credo che nella Sacra Scrittura ci sono bei racconti di avvenimenti storici, specialmente nell'Antico Testamento, avvenimenti che del popolo di Dio, come Dio è intervenuto, racconti storici che sono belli, che noi come credenti poi consideriamo sotto un'ottica spirituale. Ma questo passaggio che abbiamo meditato stasera fa quasi quasi parte di Corinzi capitolo 13, il capitolo dell'amore. Signore, aiutaci a vivere la nostra vita cristiana così. E credo che se nelle comunità, nelle chiese, ovunque, se nei cuori dei credenti ci sia questa attitudine, questo spirito, noi stessi ci sentiamo già bene e siamo di benedizione agli altri. Perché sentite, quando è che noi siamo di benedizione agli altri, di benedizione alla Chiesa? Noi lo siamo soltanto quando noi stessi pratichiamo la parola del Signore. Noi diventiamo canale di benedizione, perché chi frequentiamo vede la nostra attitudine cristiana, vede il nostro zelo, vede la nostra allegrezza spirituale, vede la nostra pazienza, vede la nostra perseveranza. E chi frequentiamo viene stimolato anche a vivere una vita cristiana così. E allora stasera, fratelli e sorelle, questo testo biblico non è una storia biblica che magari raccontiamo, la storia di Mosè, la storia di Daniele, la storia di Sansone, la storia di Elia. Questo testo biblico stasera è un testo che parla a me personalmente e che parla a te e che domani me lo devo ancora ricordare e dopodomani me lo devo ricordare questo testo e possibilmente dovrei sottolinearlo nella mia Bibbia, perché questa è la volontà di Dio per i suoi figlioli, per tutti quanti noi. Signore, aiutaci ad avere questi aspetti belli nella nostra vita cristiana. Quel che avevo detto al giornalista avevo detto: guardate, la vita cristiana è molto più che teoria, è molto più che teologia, la vita cristiana è pratica. E stasera, quel che ho detto a lui tanti anni fa, quel che mio vicino poi ha letto nel giornale, quel che ho detto al giornalista, questa sera quel che ho detto al giornalista vale anche per me e vale per tutti noi. La vita cristiana è una vita di comportamento pratico che onora il Signore, che onora l'Evangelo, che onora la fratellanza, che onora l'opera di Dio, che ci dà grazia di vivere insieme in armonia e in pace. Nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Alziamoci, fratelli e sorelle, preghiamo il Signore insieme.